urlo o sussurro? Se facciamo tesoro delle nostre esperienze quotidiane, ci renderemo conto che la reazione vocale della classe è il più delle volte la conseguenza dello stimolo che noi stessi abbiamo dato. Quindi, se entro in classe ed inizio ad urlare perché gli allievi, lasciati soli, sono stati troppo rumorosi e dico: «Ma insomma, vi sentivo dalle scale! Siete dei maleducati! Non sapete comportarvi!» È matematicamente sicuro che magari dopo una momentanea diminuzione dei decibel, dovuta peraltro solo allo stupore, tutto il rumore, il caos, le urla riprenderanno poco a poco da parte loro, come prima e più di prima, anche perché siamo stati noi stessi, in realtà, a dare un esempio e uno stimolo all'urlo. Se poi ci facciamo trascinare dalla rabbia e aggiungiamo: «Siete la classe peggiore che io abbia avuto», metteremo delle buone basi per compromettere il rapporto con quella classe. Abbiamo usato parole dal contenuto negativo espresse in una forma urlata, quindi negativa, e siamo stati un pessimo esempio educativo con il nostro comportamento. Se invece ci limitiamo a guardarli a lungo, fermi, in silenzio, con molta presenza, sicuri di quel che stiamo facendo, anche loro a quel punto faranno silenzio e allora si potrà ragionare insieme sull'accaduto. Quindi la regola sarà: più la classe è nervosa, più l'insegnante dovrebbe sussurrare. Come già scriveva, peraltro, la grande pedagogista Maria Montessori: «Vale meglio alzare la voce nel disordine generale o sussurrare a pochi bambini, così che sorga negli altri una curiosità che riconduca alla quiete?» La risposta a noi. Nel prossimo capitolo analizzeremo le mille possibilità, gli incredibili talenti che ci sono dietro ad ogni voce, se solo decidiamo davvero di farla vivere, libera di esprimersi pienamente. La flessibilità della voce. Un ultimo pensiero per concludere. La nostra voce può essere vista come il filo conduttore della vita scolastica, ma possiamo anche immaginarla come una medicina, o se preferiamo, come un rimedio. Se ho di fronte allievi molto tranquilli o un po' assonnati, userò la voce con più ritmo ed eventualmente anche con un volume leggermente più elevato. Se invece li percepisco molto nervosi, per esempio dopo una partita in palestra o una lunga difficile verifica, o quando restano senza intervallo, o hanno appena vissuto una situazione di grande tensione tra compagni o con il collega che ci ha preceduti, so che posso trasformare la situazione solo con una grande calma, una voce gentile, un approccio vocale fiducioso. Gli animi avvelenati potranno lentamente stemperarsi nella pazienza e nella quiete. Chi l'ha già provato lo sa bene. Più tardi potrò conquistarli con un racconto o un articolo speciali da tenere sempre di scorta in cartella, o con una spiegazione ricca di fascino o una nuova interessante proposta di lavoro. Ma prima devo passare attraverso la voce che calma, la voce paziente che accoglie. Non è una brutta idea, con la classe giusta, invitare in questi momenti critici gli allievi a fare lunghe e lente inspirazioni ed espirazioni, o praticare con loro l'esercizio della risata liberatoria, di cui tratteremo in seguito. Mi è capitato di proporlo in alcune occasioni ed è risultato davvero molto utile. Soprattutto dovremmo sempre coltivare in noi la fiducia di riuscire a farcela, la decisione di non farci prendere dall'agitazione o dalla paura di non riuscire a domarli e dall'inevitabile conseguente urlo, nel tentativo disperato e quindi in realtà fragile di affermare che siamo più forti noi. verso la felicità anche vocale. Forse dovremmo anche, in alcuni casi o in alcuni momenti difficili della nostra vita, lavorare prima su noi stessi per offrirci la possibilità di diventare via via sempre più degli insegnanti felici. Così sarà indubbiamente più facile, più naturale, trovare nel quotidiano le parole e i toni giusti. Sono convinta che è vero ciò che afferma Thich Nhat Hanh, il maestro Zen della comunità di Plum Village, in Francia, ovvero che insegnanti felici cambiano il mondo. Scrive il maestro Zen: il talento più grande di tutti è quello di saper essere felici. E la felicità è un'abitudine che ognuno di noi ha bisogno di imparare. Un educatore che sa come prendersi cura del corpo e della mente, coltivare la gioia e la felicità, ridurre lo stress e gestire le emozioni difficili, come insegnante saprà aiutare i suoi studenti a fare lo stesso. Per questo motivo, a Plum Village non si insegna a praticare la consapevolezza come uno strumento, bensì come un percorso. La consapevolezza è un modo di vivere che non smettiamo mai di coltivare o approfondire. E se l'obiettivo ci sembra arduo, consoliamoci. La felicità è un'abitudine che ognuno di noi può imparare. Qualche domanda. Riusciamo ad utilizzare quotidianamente solo parole positive? Quando comunichiamo, poniamo la medesima attenzione sia al verbale sia al vocale? Siamo consapevoli degli effetti positivi o negativi che le nostre parole, il nostro modo di pronunciarle, possono generare in ognuno dei nostri alunni? Cerchiamo di consolidare ogni giorno una voce in grado di includere e non di escludere, di coinvolgere e non di allontanare. Riteniamo di essere sul percorso per diventare insegnanti felici? O lo siamo già?